Buonasera, buonasera da Tutto Calcio Femminile, buonasera da Luca e da Jacopo Calamai.
Buonasera.
Buonasera e siamo qui, ci stiamo avvicinando alla partita importantissima della Nazionale contro la Danimarca, perché è vero che il campionato di Serie A è fantastico, la Serie B regala emozioni, anche in Serie C c'è tanto bel calcio femminile, ma la Nazionale è un motore straordinario, è un veicolo che dà una popolarità formidabile a questo movimento. Però questa settimana dedicheremo, questo venerdì, lo divideremo proprio in due parti. Nella prima parte affronteremo un tema di campionato, nell'altra ci dedicheremo alla Nazionale. E sapete cosa? Una delle cose che mi piacciono del calcio femminile è questa, che certe valutazioni non si fanno solo guardando le classifiche, i numeri, i risultati, ma si fanno anche valutando il lavoro delle persone. In questo caso parlo degli allenatori. Allora, stasera con noi abbiamo Giuseppe Marino, l'allenatore del Napoli. Buonasera, mister.
Buonasera.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
E faccio questa premessa perché uno può guardare la classifica del Napoli e, se si limita alla classifica, può dire Napoli ultimo in classifica, chissà che cosa succede, chissà che disastro. Fermo restando, ricordiamolo, che manca, cioè che c'è ancora un punto sub giudice legato alla partita con l'Inter. Poi però, se uno va a guardare, caro mister, quello che ha espresso la tua squadra, per esempio nella gara di Empoli, parlo di una delle formazioni rivelazioni di questo campionato, beh, se uno non sa come è andata a finire e ha visto per 85 minuti la gara, certo non può pensare che la squadra in crisi è il suo Napoli.
Luca, purtroppo è un dito nella piaga che fa male questo, perché sappiamo che comunque nel calcio contano i risultati, e i risultati poi fanno la classifica. E quindi di questo noi ne siamo consapevoli, però la verità è che noi cerchiamo comunque di raggiungere dei risultati positivi sempre passando dalle prestazioni. Purtroppo questo inizio è stato un po' difficoltoso per varie situazioni legate al Covid, ma che oltretutto è stato un pochino difficile per tutti, quindi questo non è un alibi. Però ne ha portato una rosa un pochino ristretta, perché alcune calciatrici non sono riuscite ad arrivare qui per questo problema. Nonostante questo, io devo dirti la verità che ho avuto la fortuna comunque di allenare questo gruppo di ragazze che è spettacolare, che nonostante la difficoltà della situazione sanno che la strada giusta per ottenere dei buoni risultati è quella che noi stiamo percorrendo, e senza parlare di quello che non abbiamo avuto, perché io comunque non ho mai avuto la possibilità di schierare la stessa formazione, molto spesso addirittura ho dovuto giocare per forza di cose, ho dovuto cambiare sistemi di gioco perché abbiamo avuto delle difficoltà dietro per quanto riguarda proprio i difensori di ruolo, quindi molte partite le abbiamo fatte con centrocampisti, anche l'ultima Empoli, Jansen è stato un centrocampista arretrato, e tutto questo, tutte queste soluzioni tu le puoi ottenere quando hai a disposizione un gruppo umile, un gruppo di professionisti, di ragazze che si sono messe a disposizione e che tutte insieme stanno remando per cercare di uscire da questo momento di difficoltà che io sono certo che passi presto, perché come è ben anticipato, noi tutte le prestazioni sono state più che sufficienti, abbiamo sbagliato in qualcosina, perché sennò altrimenti non staremmo
dove siamo, certo.
Quindi qualcosina è stato sbagliato. Ma lavoriamo quotidianamente per curare questi piccoli dettagli che ci stanno portando purtroppo a questi risultati poco felici.
Ecco, mister, lei ha sicuramente tantissimo credito da parte della società, perché comunque l'anno scorso ha guidato la squadra a un campionato di Serie B favoloso. Il campionato è stato chiuso in anticipo, ovviamente, come tutti sappiamo, per il coronavirus, ma voi eravate nettamente superiori a livello di gioco e di prestazioni e ovviamente di punti rispetto alle altre squadre. Quali sono le differenze principali che ha visto nel passaggio dalla Serie A alla Serie B? Perché diciamo tutti che comunque la Serie B sta salendo di livello negli anni, ma comunque la Serie A per una neopromossa è normale che sia un'altra cosa.
Assolutamente cambia quello che è l'atteggiamento, quella che è l'intensità di gioco, quella che è la fisicità nel gioco, quella che è un'organizzazione tattica del collettivo, che comunque ogni squadra in A invece in Serie B capita anche di incontrare squadre che non sono organizzate sotto l'aspetto del collettivo e del gioco in maniera ottimale, ma noi quello che abbiamo pagato è il fatto che è stata totalmente cambiata la rosa. Quindi abbiamo iniziato un campionato senza poter fare amichevoli, dove queste ragazze, magari la maggior parte...
C'erano anche tante ragazze nuove.
Tante straniere, per cui immagino anche un problema di comunicazione, di gruppo.
Di comunicazione, sì, perché noi abbiamo francesi, spagnoli, inglesi, quindi di comunicazione, di conoscenza del calcio italiano, perché molte ragazze straniere hanno molta qualità, ma non conoscono come deve essere approcciato il campionato italiano, soprattutto per una neopromossa, e quindi l'unione di tutte queste cose ci ha dato un po' una difficoltà iniziale, anche perché se si guarda comunque il campionato di Serie A, la maggior parte delle squadre hanno cambiato poco.
Sì, è vero.
E le squadre che hanno cambiato poco sono le squadre che stanno andando bene, oltre l'Empoli, che comunque ha fatto un mercato stratosferico, ha preso secondo me le migliori calciatrici italiane emergenti in assoluto in questo momento, ma la maggior parte delle squadre che vanno bene sono quelle che hanno cambiato poco, perché comunque la difficoltà del Covid ha dato proprio questo, di un amalgamento della rosa e soprattutto per noi di un linguaggio e di una conoscenza del calcio italiano molto limitata delle ragazze che sono...
Certo. Tra l'altro io devo dire, questa però è una mia convinzione, che nel momento di questa grande crescita del calcio femminile nei livelli più alti, anche questa limitazione fra italiane e straniere io credo che dovrebbe essere ripensata, almeno fino a quando non si arriverà a un professionismo assoluto in quel caso, perché insomma ci sono dei problemi delle squadre anche di arruolare italiane che siano di un livello importante. A proposito di problemi, perché i problemi non vengono mai da soli, nemmeno nel calcio, è chiaro che l'infortunio di Deppi crea un purtroppo per tutta la stagione. Tra l'altro, guarda, l'immagine di questa ragazza in lacrime mi ha provocato veramente un senso di grande sofferenza, e crea un problema tecnico non indifferente nell'immediato, quantomeno.
Sì, a noi Depp è stata sempre centrale, è un fulcro di gioco per noi, e per come abbiamo sviluppato l'anno scorso, per il campionato vinto l'anno scorso e soprattutto per come avevamo deciso di impostare quest'anno. Ovviamente purtroppo questa perdita ci ha portato a cambiare qualcosa, il vasto utilizzo di vari sistemi di gioco è stato proprio dovuto a questo, per cercare di trovare il giusto vestito a questa squadra,
certo,
che purtroppo ha perso,
certo,
un elemento molto importante e determinante, però sono sicuro che il recupero di Leo Goldoni possa darci tanto, anche questa nuova ragazza bulgara Popadinova, che comunque è un attaccante di movimento e che può darci anche del suo contributo, e stiamo cercando un attimino di sopperire a questa mancanza, che per noi è stata veramente importante, anche perché Deppi è un leader silenzioso. Lei è una ragazza che sia nello spogliatoio ma soprattutto nella vita di tutti i giorni, è una ragazza che dava tanto a questo gruppo,
e poi anche tatticamente mister, lei era un vero 9, perché sia Goldoni che l'altra attaccante bulgara sono ottime giocatrici, ma non punte, riferimenti centrali fisiche che vanno tra virgolette a fare la guerra con i difensori.
Vero, infatti noi l'ultima gara ad Empoli, perché non Leo non aveva i 90 minuti, abbiamo iniziato
con Martinez,
la gara con Martinez e con Nocchi, che sono due attaccanti piccoline, quindi capirai che cambia proprio tutto il principio di gioco, cambia proprio tutto il sistema che era stato creato intorno alle caratteristiche di alcune calciatrici.
Sì, sì, sì.
Quindi cambiare anche questo sono delle difficoltà, però io credo sempre che comunque un allenatore debba trovare delle soluzioni e mai guardarsi indietro, ma cercare di andare avanti e fare al meglio con il materiale che ha a disposizione. Quindi la calma e la tranquillità che noi abbiamo in questo periodo è perché io comunque cerco di avere sempre la coscienza a posto, cerco tutti i giorni.
E devo dire, in questo mi permetti anche il sostegno di una proprietà, del presidente Carlino, cioè di tutta una struttura che sta facendo quello che devono fare le società forti, cioè essere presenti.
Vero.
E far sentire il senso di appartenenza complessivo, perché posso dire che non c'è mai stato un momento di dubbio anche sulla tua figura, e questo, lo ripeto, è un dato estremamente significativo, perché permette secondo me di lavorare bene.
Assolutamente, per un tecnico è importantissimo sapere ed avere una società così forte alle spalle, perché non è da tutti i giorni. Comunque effettivamente, guardando la classifica, guardando i risultati, chi non vede le partite può pensare magari a tante cose che poi non sono veritiere. Io questa tranquillità comunque mi viene data quotidianamente dalla società. Questa è una società che crede nel lavoro, e io mi ritengo un allenatore che cerca di lavorare tanto sia per il bene della società, ma soprattutto per il bene delle ragazze, perché vorrei che comunque a fine anno ci sia una crescita globale dell'atleta, sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto tecnico e tattico. Quindi ovviamente l'impegno, e qui non si dorme la notte perché non si vuole più stare lì, però il supporto dello staff, dei ragazzi dello staff e della società in questo caso diventa fondamentale.
Ecco mister, dicevamo appunto all'inizio che della vostra ultima ottima prestazione contro l'Empoli, già la precedente sempre in Toscana contro la Florenzia, solo per un rigore negli ultimi minuti,
gli ultimi secondi
avete perso la partita. Dicevamo appunto allo stesso tempo di questi cambi di formazione e di interpreti dovute a delle difficoltà, ma ora pensi di aver trovato la tua squadra? Cioè hai in testa ora, in queste 3 settimane di riposo, di ripartire da un punto che comunque è un ottimo punto, ripeto, cioè solo per uno sfortunato sbaglione difensivo c'è stata la sconfitta ad Empoli.
Sì, devo dirti la verità, io credo poco nello schieramento numerico e nel sistema di gioco in sé per sé, nei numeri, perché comunque io cerco di lavorare per principi di gioco e vorrei una squadra che lavora su principi di gioco e sull'interpretazione della partita. Ovviamente questo è un lavoro che esce alla lunga,
perché lavorare
sugli automatismi e avere una squadra che gioca col pilota automatico
serve quella continuità di cui parlavamo prima.
Sì, sì. Quindi noi, a prescindere da come abbiamo giocato, col 3-5-2, col 3-4-3, col 4-2-3-1, comunque le ragazze hanno avuto delle ottime prestazioni. Infatti noi sono state poche, anzi quasi nessuna, è stata la squadra che ci ha messo in difficoltà e che ci ha dominato. Tralasciando le statistiche, i possessi di palla eccetera, ma solo la Fiorentina dopo il 3-1 ne abbiamo un po' mollato.
Sì, lì in quel momento la squadra si è sciolta, dopo quel 3-1 si è sciolta,
sì.
Ma è normale, voglio dire, stiamo parlando
sì,
di
anche un autogol rocambolesco, insomma, un po' di cose strane.
Volevo farti un'ultima domanda prima di salutarti e di ringraziarti. 8 dicembre, se non sbaglio 12:30, poiché non finiscono mai gli esami, arriva il Milan, che sinceramente mi sembra quanto di peggio ci sia in circolazione oltre la Juve in questo momento.
Sì, però ne abbiamo avuto, a dirti la verità, avrei voluto che fosse stata la mia squadra a dare la dimostrazione che nessun risultato è certo ed è scontato. In questo caso è stato il Verona. Il Verona è l'esempio che qui le partite si giocano su 90 minuti e che nessuno parte sconfitto. Quindi noi per le prestazioni che abbiamo avuto dobbiamo dare qualcosina in più, non avere quei cali di concentrazione a fine partita che ci portano a vanificare l'ottimo lavoro e l'ottima prestazione che abbiamo fatto, e dobbiamo affrontare la partita col Milan consapevoli della loro forza, rispettarli, ma sapere che se noi facciamo quello che possiamo e sappiamo fare, possiamo fare risultato con tutti.
Allora mister, in bocca al lupo. Grazie anche a Gianluca Monti, che è l'ottimo ufficio stampa del Napoli, nonché un mio carissimo amico, e ci risentiremo presto, magari in una posizione di classifica un pochino più serena.
Grazie a voi.
Grazie.
Arrivederci.
Allora, in attesa del prossimo collegamento, ci sposteremo sulla parte della nazionale. Domenica gioca la Serie B, c'è una bellissima partita Cesena-Lazio, ma ci sono anche una serie di gare che purtroppo sono sospese per il coronavirus. Oggi se ne è aggiunta una terza, quella dell'Orobica, alle due precedenti, quindi si giocheranno solo quattro partite di Serie B, che potrete seguire sull'app che vi invitiamo a scaricare, sull'app Tutto Calcio Femminile. Vi daremo i risultati più o meno in live, in tempo reale, poi pagelle, commenti e tutto il resto. Allora, il secondo collegamento mi riempie di piacere, perché è un compagno di viaggio del passato, un giornalista formidabile, ma soprattutto un uomo che potreste stare ad ascoltare e parlare di calcio per ore, non vi annoieresti mai, perché è passione e competenza. Ciao Giancarlo Padovan, buonasera, grazie di essere qua con noi.
Buonasera.
Grazie a te Luca, soprattutto della presentazione, delle parole che hai usato, che so essere sincero, quindi mi inorgoglisco.
Esatto, perché quello che ci tengo, non è casuale il fatto che Giancarlo Padovan abbia fatto anche un corso per allenatori, perché lui ha vissuto il calcio con competenza fin dal primo momento. Non so se è giocato a pallone, ma è, ripeto, sì, un piacere, perché quando analizza le partite le analizza con quella competenza che solo chi ha lavorato, studiato, riesce a fare. E poi c'è questa grande passione per il calcio femminile, che anche questo racconta con grande competenza, anche se te sei entrato all'inizio in un calcio femminile, Giancarlo, che era molto diverso da quello di oggi, giusto?
Sì, erano 10 anni fa come dirigente, 17 anni fa come allenatore, e quindi era un calcio ancora che non era progredito come quello di adesso, non c'era soprattutto la possibilità o la volontà delle squadre maschili professionistici di inglobare il settore femminile, cosa che è avvenuto negli ultimi 5, 6, 7 anni. E a partire è stata la Fiorentina, che è stata la prima a creare una sezione femminile e a vincere gli scudetti di una nuova era, praticamente, perché poi è seguita la Juve, è seguito il Milan.
Ecco, ma quando eri direttore a Tutto Sport, te avevi avvertito nella Juventus questo interesse per il femminile?
Sì, avevo avvertito, anche se allora i dirigenti, almeno uno dei dirigenti di cui che me ne parlò era Cobolli Gigli. Cobolli Gigli era un presidente che aveva già visto la prospettiva di fare una squadra femminile, una sezione femminile. Però poi la presidenza di Cobolli Gigli durò poco, sì, e quindi è un'idea che è rimasta lì e evidentemente è cresciuta con altri fertilizzanti, con altre, certo, idee, con altri interventi, e penso che sia stato decisivo quello di Andrea Agnelli.
Allora Giancarlo, poi ti passo a mio figlio che ti fa domande più pertinenti, perché io sono un orecchiante. Allora, da orecchiante ti dico, ma questa Italia-Danimarca, se io leggendo i nomi vado a vedere, sono giocatrici, queste danesi giocano in club straordinari, soprattutto in attacco hanno, mi pare, delle giocatrici bravissime, però poi io penso che l'Italia abbia un senso di identità, che poi sia maschile o femminile poco cambia, che ci fa rendere molto quando si arriva a questo tipo di gare. Come la vedi questa prova di martedì?
È una partita difficile perché la Danimarca ha segnato una caterva di gol e ne ha subiti zero. È una squadra forte, non ha partecipato al mondiale solo perché era nel girone con l'Olanda, ma è una squadra temibile. È vero quello che tu dici, l'Italia femminile ha abituato col mondiale, prima con la qualificazione mondiale, poi con il mondiale, a non fallire i grandi appuntamenti, cioè ci ha abituato a essere puntuale nelle qualificazioni anche quando sono particolarmente difficili. Io la vedo una partita difficile, però attenzione, se o mai non dovessimo arrivare primi, non siamo eliminati,
no.
C'è la possibilità di passare come migliore seconda e c'è soprattutto la possibilità del primo.
Sì, quello direttore è assolutamente vero, è una cosa da tenere in considerazione, anche se ovviamente, come sempre per gli sportivi, c'è sempre il desiderio di fare una grande prova contro una grande squadra. Lei parlava di numeri, per chi non li ha sotto occhio, sono 45 gol della Danimarca in 8 gare, ecco, sono quasi 6 gol a partita. Stiamo parlando di numeri veramente eccezionali, il doppio dell'Italia.
Ma 6 gol all'Italia non li farei,
Se con l'Italia sicuramente speriamo che non li faccia, assolutamente.
No, sei gol non li fa, ma noi non vogliamo neanche che gliene faccia
esatto.
un paio, perché cioè, l'idea che ha Milena Bertolini e che hanno le ragazze è quella di far proseguire questo sogno mondiale e farlo proseguire con una qualificazione vera, lucente, splendente, brillante. Però l'avversario è un avversario
di livello, di assoluto livello,
di grande livello.
Noi però probabilmente, direttore, ci siamo, perché a parte Saragama, che però sarà sostituita sicuramente da Salvai al 100%, esatto. E Bergamaschi, che purtroppo diciamo non è stata aggregata al gruppo, abbiamo le titolari, abbiamo una squadra, quella che volevamo, con Giuliano che torna dalla squalifica scontata nel precedente turno. Si immagina dei ballottaggi particolari? Oppure, per esempio, un attacco accanto a Girelli Bonansea, chi vedrebbe al meglio?
Ma io vedo ancora molto bene Giacinti. Capisco che così la squadra sarebbe un pochino squilibrata, ma Giacinti ha una capacità di giocare sotto la linea della palla, di rientrare, di contrastare anche in fase difensiva, che non ha eguali. E quindi io onestamente mi giocherei la carta Giacinti insieme a queste due. Ripeto, è un 4-3-3, se fosse così,
pesante.
Così, sarebbe un po' pesante, può darsi che Milena abbia delle altre idee, però non credo che abbia Giacinti.
È un'alternativa, potrebbe essere, visto che appunto con lei possiamo parlare anche di tattica, vedere spostata in avanti Guagni, come è stata in alcune partite all'Algarve, visto che Boateng sta facendo un grandissimo campionato con la Juventus, quindi potrebbe essere forse una soluzione, non per difendersi, perché comunque Guagni ha una fisicità in attacco che comunque fa la differenza, però per stare forse un pochino più coperti.
La tua osservazione è molto pertinente. Io credo che Guagni sia di fatto un'ala, e che però sappia fare anche il terzino, cioè una specie di Hakimi, tanto per fare un paragone, no? E quindi starebbe bene anche nel tridente alto. Giustamente dici, Boateng sta facendo un grande campionato, e quindi io la tua tesi la sposerei in pieno. Bisogna vedere che partita in testa Milena, però questo tridente darebbe certamente più equilibrio rispetto a quello che hai illustrato io.
Allora, Giancarlo Padovan è un interlocutore, voglio dire, normale per gli allenatori del calcio maschile, proprio per la sua competenza. Allora, Giancarlo, quello che mi incuriosisce invece è se hai un rapporto di dibattito, di confronto con gli allenatori del femminile, e quali ti colpiscono di più?
Beh, i dibattiti di confronto sì, perché lavorando, collaborando per
Sky, fantastico, guarda.
Alla fine della partita pongo delle domande, faccio delle osservazioni, ho rapporti con tutti, naturalmente una con la quale, alla quale sono particolarmente vicino, è Rita Guarino, perché è stata anche avversaria sul campo quando io allenavo il Torino.
E chi vinceva, Giancarlo?
Quando lei era la Torres vincevamo noi, perché in quel periodo la Torres, che aveva vinto tutto, era un pochino in decalage, ma lei era una giocatrice straordinaria, sì, lei era una giocatrice di renome nazionale, e ha vinto scudetti che noi al Torino non abbiamo vinto, Coppa Italia e Supercoppe. Mi piace molto Gantz perché viene dal maschile, ma si è calato con una originalità, con una passione, con un coinvolgimento nel femminile davvero rari. Di solito l'allenatore, magari maschio, anzi quasi sempre maschio, che viene dal settore maschile, ha un atteggiamento di sufficienza. Lui no, ha un atteggiamento di grande entusiasmo, di grande studio, di grande coinvolgimento, e sta facendo molto bene con il Milan. Io ero convinto onestamente che l'anti-Juve quest'anno fosse la Fiorentina, per le giocatrici che sono arrivate e per l'allenatore che ha, cioè Antonio Cincotta. Ma il caso della
Bonetti, della, il caso Bonetti ha creato un po' di tensione.
Il caso Bonetti ha creato uno sconquasso tale per cui la Fiorentina, che non ha mai perso tre partite consecutive,
e poi mi sembra di capire, Giancarlo, nella mia, ripeto, curiosità ma non competenza, che gli spogliatoi femminili sono più complicati di quelli già complicati maschili, quindi basta poco per alterare gli equilibri. Allora, Jacopo, vorrei farti un'ultima domanda.
Sì, direttore, l'ultima. Ricordiamo un attimo intanto la partita della nazionale di martedì alle 17:30 allo stadio Castellani di Empoli. Chiudendo quindi questo piccolo discorso nazionale, la riporto appunto sul campionato. Lo segue tramite Sky, che ringraziamo per farci vedere tante partite con un livello di spiegazione soprattutto molto, molto preciso e altissimo come sempre. Considera comunque il campionato già finito? Cioè, la Juventus è veramente ancora anche quest'anno così tanto più forte? E poi l'ultima cosa, se ha una calciatrice che per lei è stata una sorpresa in positivo?
Allora, no, non credo che la Juventus abbia vinto già il campionato. Credo che la sorpresa dell'anno siano due: una è il Sassuolo, l'altra è l'Empoli. Ma che il Sassuolo, al contrario dell'Empoli, possa lottare fino alla fine per lo scudetto, credo che l'anti-Juve più accreditata sia il Milan. Quindi Juve sia avvantaggiata, ma non ha ancora vinto niente. Ha vinto negli anni passati tutto, per carità, ma quest'anno ancora niente. Sorpresa che può essere l'anti-Juve Sassuolo, Milan più strutturato per essere l'antagonista della Juve. Giocatrice che mi ha sorpreso positivamente, non che non ci credessi, ma insomma, data la sua giovane età, è Gionna, che secondo il mio punto di vista è una giocatrice che merita la nazionale, difatti c'è andata, ed è una giocatrice che ha tanta continuità, anche quello, guarda caso, è un prodotto della Fiamma Monza, dove io ho cominciato a fare l'allenatore in seconda, dell'allenatore di allora che si chiamava Raffaele Solimeno, e Fiamma Monza, che è sempre stata una fucina di campioncine, e Gionna si sta confermando quello che è, cioè una bravissima attaccante che presumibilmente dopo quest'anno tornerà alla Juve.
Giancarlo, grazie di cuore, magari nel corso dell'anno ti ridisturberò un'altra volta, ma avremo il piacere sempre di seguirti, veramente con grande piacere.
Grazie mille.
Su Sky. Grazie,
un abbraccio. È un piacere per me, un abbraccio a tutte e due. Ciao.
Ciao, grazie. Giancarlo. Allora, andiamo di corsa perché Stefano in regia, fantastico, ci sta dando degli occhiate brutte. Vi ricordo, scaricate l'app Tutto Calcio Femminile, domenica vi proporremo risultati e andamento delle partite della Serie B, e poi grande appuntamento martedì con Italia-Danimarca. Buonasera.
Buona serata.